Eccoci, parlando di Cisgiordania dovremmo avere in collegamento una compagna italo-palestinese che appunto vive in West Bank. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Bentornata sulle libere frequenze di Blackout. Per prima cosa ti chiederei di aggiornarci sugli eventi salienti dell'ultimo periodo, raccontandoci cosa sono stati per voi in Cisgiordania i giorni della tregua, dei bombardamenti di Gaza, la liberazione degli ostaggi, insomma, quest'ultimo periodo.
Beh, sicuramente. Certo, allora, beh, innanzitutto sicuramente sempre l'attenzione è concentrata su Gaza, quindi come hai ricordato c'è stata questa tregua di circa una settimana. In realtà le 24 ore prima della tregua Israele ha continuato a bombardare, ci sono stati tantissimi morti proprio i giorni prima della tregua. Il primo giorno c'è stato un esodo di massa di persone appunto dal nord di Gaza, si sono spostate verso il sud, avevano le bandiere bianche e l'esercito israeliano ha sparato contro queste persone, per cui ci sono state anche dei morti. E poi durante la tregua, che appunto è durata circa una settimana, alcune persone hanno provato a tornare nelle proprie case, quindi diciamo, attualmente ci sono circa 1,5 milioni di rifugiati, cioè come dire, di persone che sono state evacuate dalle proprie case. E questo, qui appunto per lo più persone che dal nord si sono spostate verso il sud e che appunto durante la tregua alcuni hanno provato a tornare nelle proprie case, non tutti perché ci sono moltissime persone. Dai, cavo persone anziane o persone che hanno disabilità nuove, vecchie, persone mutilate, per cui non tutte non hanno potuto tornare. Ricordiamo che appunto le persone, appunto 1,5 milioni di persone evacuate, diciamo rifugiati interni, ma bisogna ricordare che la popolazione di Gaza era già formata da appunto nella maggior parte da rifugiati che venivano appunto da rifugiati, quindi appunto del 1948, del 1967. Durante la tregua, appunto, anche alcuni medici hanno potuto tornare negli ospedali, quindi i medici che erano stati costretti ad abbandonare gli ospedali, ospedali che durante i bombardamenti sono stati massivamente attaccati, bombardati, si parla di 280 medici uccisi, 56 ambulanze distrutte, circa 28 ospedali o centri medici distrutti. Quindi questi medici sono tornati e purtroppo hanno trovato, sì, ma purtroppo hanno dovuto lasciare dei pazienti, tra cui anche dei bambini che erano nati prematuramente. E quando sono tornati hanno trovato molti pazienti morti, e tra cui moltissimi anche di questi bambini, appunto nati prematuramente morti. E quindi, vabbè, questa è la situazione. Poi da venerdì, cioè da qualche giorno, hanno ripreso le violenze, quindi hanno ricominciato i bombardamenti e anche appunto gli attacchi via terra. E si parla di centinaia di persone adesso. Dal Ministero di Gaza hanno detto 700 persone nelle sole 24 ore, nelle ultime 24 ore. Ad oggi siamo a 15.500 morti a Gaza, ma bisogna contare anche tutte le persone disperse, le persone che sono ancora sotto le macerie, e il 40% di questi morti sono bambini. Senza contare poi i feriti, quindi feriti ovviamente gravissimi, persone mutilate, si parla di 40.000 persone, sempre con la maggior parte di questi sono bambini.
Sì, questo per il discorso pubblico per cui la guerra che stanno conducendo sarebbe contro Hamas, ma a farne le spese sono soprattutto ospedali, scuole e bambini,
Certo,
appunto.
è una guerra che è portata avanti tra l'altro con una tecnologia militare. È venuta fuori proprio di recente questa notizia che Israele utilizza l'intelligenza artificiale per definire i target, quindi all'incirca questa intelligenza artificiale, quindi c'è un algoritmo che seleziona circa 100 target al giorno, diciamo, e c'è una specie di calcolo che l'algoritmo fa, e quindi si calcola anche in base a quanti civili ci sono, quindi quante perdite. Quindi Israele bombarda sapendo benissimo che dentro queste dentro le scuole, gli ospedali, le case ci sono dei civili, per cui è sicuramente, senza contare il fatto che Gaza è comunque una striscia di terra piccola, altamente, cioè molto densamente popolata, ci sono 2,5 milioni di persone che ci abitano, per cui ovviamente se lancia una bomba ci sono dei morti.
Ecco, ma scusami, prosegui.
No, certo, volevo solo dire appunto che la tregua, diciamo, il senso della tregua era queste negoziazioni per il rilascio dei prigionieri. Quindi ci sono state queste negoziazioni mediate dal Qatar, dall'Egitto e dagli Stati Uniti, per cui 80 ostaggi, appunto prigionieri israeliani, sono stati rilasciati in cambio di 240 prigionieri palestinesi, per lo più prigioniere e minorenni.
Esatto, che la dice anche lunga su quali sono le persone, esatto, che Israele detiene senza accuse, tra l'altro.
Esatto, però appunto sì, è vero che ci sono state queste liberazioni, ma bisogna ricordare che dal 7 di ottobre circa 3.300 palestinesi sono stati arrestati, cioè ci sono stati 3.300 nuovi prigionieri palestinesi dal 7 di ottobre, quindi prima del 7 di ottobre c'erano circa 6.000 prigionieri palestinesi, a cui si aggiungono quindi nuovi arresti. Quindi sono stati rilasciati 240 prigionieri palestinesi, ma dall'inizio della tregua ne sono stati arrestati altrettanti, ne sono stati arrestati 260. Quindi molti sono in detenzione amministrativa, quindi senza un vero capo di accusa.
E quindi Israele, da stato colonizzatore, ovviamente ha tutto il potere di poter arrestare quante persone vuole per poi usarle come scambio per gli ostaggi.
Assolutamente, questo è assolutamente vero. E appunto poi insomma anche le storie di questi prigionieri quando sono usciti sono storie davvero terribili, cioè si parla di maltrattamenti, di torture, privazione di cibo, privazione di sonno, appunto pestaggi, alcuni hanno parlato anche di abusi sessuali, quindi stupri. Un bambino è uscito con entrambe le braccia rotte, e appunto gli sono state spezzate le braccia con una mazza di ferro, e dal suo racconto appunto diceva che non era stato curato, ha potuto curarsi solo una volta uscito. Siamo a circa 7-8, adesso non so esattamente quanti, prigionieri palestinesi che sono morti nelle carceri israeliane dal 7 di ottobre. E poi ci sono persone di cui non si sa niente, ci sono questi lavoratori di Gaza che si trovavano in Israele, molti dei quali appunto sono stati arrestati, e non nessuno sa niente, non si sa quante persone sono nelle carceri israeliane, le associazioni umanitarie non riescono ad avere informazioni, praticamente non c'è più lo stato di diritto in Israele, gli avvocati che cercano di difendere queste persone sono loro stessi minacciati di morte, insomma da quello, parlando anche appunto con le associazioni che si occupano della difesa dei prigionieri, non riescono a fare niente, non riescono a mettersi in comunicazione con questi prigionieri, e è impedito loro l'accesso nelle carceri.
Insomma, violazioni poi, da parte di Israele sempre più palesi dei diritti umani, del diritto internazionale. Rispetto a questo la comunità internazionale non fa nulla se non delle leggerissime dichiarazioni proprio sulla Cisgiordania e sulla necessità che Israele ritiri l'occupazione illegittima, però appunto soltanto parole, no? Perché poi i fatti sono questi, e anche la liberazione di questi detenuti e di queste detenute delle carceri israeliane getta appunto una grande fa cadere un velo su chi sono questi prigionieri e queste prigioniere.
Ma certo, cioè, nel senso, adesso ci sono ogni anno Israele arresta tra le 500, tra i 500 e i 700 bambini palestinesi. Ogni anno, quindi adesso, nel senso, Ma c'è anche una cosa abbastanza, nel senso, disgustosa dal mio punto di vista, di come anche c'è, i media poi occidentali parlano di questi bambini, di questi minorenni che sono arrestati da Israele, mentre appunto si parla di, quando si parla degli ostaggi israeliani si parla di bambini, quando si parla dei prigionieri palestinesi si parla di minorenni. C'è anche appunto, come dire, l'uso di un linguaggio che tende a spostare anche l'empatia dell'opinione pubblica da una parte e la nega invece ai palestinesi.
Sì, c'è anche una sorta di disumanizzazione delle vittime palestinesi. In questi ultimi giorni è girato un video abbastanza impressionante di come le forze israeliane abbiano ammazzato due ragazzi, di cui uno peraltro era di spalle. E beh, questo video non è mai girato in realtà nei media, soprattutto qui da noi. E quindi quando si parla di morti israeliani ci raccontano la loro storia, ci fanno vedere i loro funerali, i morti israeliani hanno un nome, hanno un cognome, assomigliano un po' a noi, mentre invece la disumanizzazione dei palestinesi è proprio un processo ordinario all'interno della narrazione mainstream.
Sì, certo, questo è vero, ma questo purtroppo è una cosa che non riguarda solo i palestinesi, e purtroppo le vite delle persone al di fuori dell'Europa, i non bianchi, le persone nere o marroni, c'è sempre purtroppo questa disumanizzazione, le persone sono numeri, non sono persone che hanno un vissuto.
Ecco, io tornando, scusami, al video di questi due ragazzini che sono stati uccisi da questi colpi sparati a sangue freddo dall'esercito israeliano a Jenin, no? Due ragazzini di 8 e 15 anni. Andrei, appunto, un po' quella che è la vostra quotidianità in Cisgiordania ora.
Certo. Beh, la quotidianità in Cisgiordania, appunto, c'è dall'inizio della guerra, c'è sicuramente stato questo aumento della violenza in generale da parte dell'esercito israeliano, per cui dal 7 di ottobre siamo, adesso non so, non ho le cifre aggiornate, ma circa 210 e le 250 persone uccise nella Cisgiordania.
Sei stata precisissima, 248. Sono qua con i dati sott'occhio, molto
preciso. E mi sembra una sessantina di queste dovrebbero essere dei bambini.
Bambini, esatto.
Esatto. Quindi queste, appunto, persone che vengono uccise, molte persone che vengono arrestate, come abbiamo detto prima, queste incursioni molto violente dell'esercito israeliano in molte città, soprattutto al nord della Cisgiordania, come Jenin, Tulkarem. Per cui incursioni che implicano anche distruzione di infrastrutture civili, la presenza di cecchini nelle città, di droni esplosivi, e l'esercito israeliano attacca anche gli ospedali, quindi non è solo una cosa, non solo a Gaza gli ospedali vengono attaccati, ci sono ospedali che sono stati attaccati anche a Jenin e a Tulkarem, mi sembra. Quindi l'esercito israeliano entra negli ospedali per arrestare delle persone ferite. E appunto, poi ovviamente c'è anche come avevamo già detto in passato, c'è anche appunto la violenza dei coloni israeliani, quindi che continuano con le loro intimidazioni, coloni israeliani che sono pesantemente armati, e quindi appunto la situazione non è facile. Oltre poi a questo tipo di violenza, come dire, più visibile e diretto, c'è anche una violenza più strutturale, nel senso che la situazione economica qui in Palestina in questo momento è molto difficile, e questo a causa dell'occupazione, nel senso che dall'inizio della guerra, adesso praticamente Israele controlla il budget dell'autorità palestinese, è Israele che come dire, raccoglie le tasse e appunto può decidere di darle all'autorità palestinese, ma spesso e volentieri decide di trattenerle, e in questo momento sta trattenendo queste tasse che costituiscono appunto la maggior parte del budget dell'autorità palestinese. Quindi l'autorità palestinese adesso si trova in difficoltà e già prima appunto della guerra pagava solo l'80% dei salari ai funzionari pubblici, adesso ha smesso o paga tipo il 25-40%, e c'è tantissima gente qua che dipende dall'autorità palestinese, per cui non ci sono soldi. Anche l'agricoltura, appunto per il fatto che ci sono i coloni e c'è l'esercito israeliano, molti agricoltori non hanno accesso alle proprie terre. La stagione della raccolta delle olive è stata una stagione pessima, perché pochissimi hanno potuto raccogliere le olive, e per esempio questo è un settore molto importante per l'economia palestinese.
Certo.
Per cui c'è una situazione appunto strutturale, anche economica, che è molto difficile, e questo si aggiunge alle violenze, quelle che fanno anche più scandalose, come appunto le uccisioni e gli arresti. Quindi questa è la situazione in Cisgiordania.
Ecco, hai citato la ANP adesso, e anche un po' i racconti che ci siamo fatte, perché ci sentiamo, è la terza volta che ci sentiamo dall'attacco del 7 ottobre di Hamas, l'operazione Al-Aqsa Flood. Ai tempi ti avevo chiesto proprio all'inizio qual era stata la reazione della popolazione all'attacco da parte di Hamas. Ora ti volevo chiedere, con questa guerra molto sanguinosa che si è scatenata a seguito degli attacchi, con la liberazione delle prigioniere e prigionieri detenuti nelle carceri israeliane, a che punto è la popolarità di Hamas in West Bank, quella dell'ANP e quella di altri gruppi?
Allora, direi che la situazione è simile all'inizio della guerra, quindi che vuol dire grande popolarità di Hamas, e soprattutto dei gruppi armati, perché appunto c'è un po' una differenza anche tra i gruppi armati di Hamas e Hamas stesso, per cui sicuramente c'è i personaggi appunto famosi della resistenza armata di Hamas hanno una grandissima popolarità, e Hamas stesso c'è tantissimo sostegno qui in Cisgiordania, proprio per il fatto che Hamas rappresenta la resistenza armata. E insomma, quello che è successo poi il 7 di ottobre è comunque considerato resta comunque appunto nell'immaginario, nell'opinione pubblica, una vittoria perlomeno simbolica. E sempre grandissima invece impopolarità dell'autorità palestinese, che tra l'altro questi ultimi due mesi ha compiuto anche degli arresti di alcuni manifestanti appunto che sono scesi in piazza per manifestare a sostegno a sostegno di Gaza, a sostegno della resistenza. E quando appunto in queste manifestazioni la maggior parte degli slogan sono appunto a sostegno delle brigate al Qassam, e invece slogan che chiedono le dimissioni dell'autorità palestinese, e quindi appunto in questi slogan l'autorità palestinese è chiaramente messa sullo stesso livello dell'occupazione militare israeliana, cioè tutti considerano qui di essere sotto due occupazioni, l'autorità palestinese e l'occupazione israeliana, per cui sì, questa è la situazione dal punto di vista dell'opinione pubblica e del sostegno appunto ai vari partiti.
Infatti, da quello che dici, insomma, si deduce anche che il tentativo degli israeliani di, come dicono loro, sradicare Hamas dalla striscia di Gaza, a parte che è sostanzialmente irraggiungibile, ma comunque si ritroverebbero con una massa rafforzata in Cisgiordania.
Beh, sì, se non Hamas. Il problema non è proprio Hamas, il problema è il fatto di sradicare la resistenza. Comunque sì, anche qui in Cisgiordania ci sono delle persone che supportano Hamas, non tanto, magari molte persone che supportano Hamas non necessariamente condividono l'ideologia o comunque anche questi valori che poi si richiamano all'Islam politico, ma sostengono Hamas in quanto gruppo di resistenza. Quindi sì, sicuramente è impossibile distruggere, annientare Hamas nel senso di annientare una resistenza che faccia l'opposizione, cioè che si opponga all'occupazione israeliana. È impossibile, sicuramente.
Guarda, ultima domanda, richiamando un po' il discorso che facevamo all'inizio, no? Quello dei numeri altissimi di palestinesi uccisi e uccise, ancora di più negli ultimi 50 giorni, i raid israeliani su villaggi, città e campi profughi in Cisgiordania si sono intensificati, sia in termini proprio numerici, sia per quanto riguarda la gravità e l'uso di armi, fucili automatici, carri armati e droni. Ci sono stati, leggo da un articolo di Al Jazeera, 3.300 palestinesi arrestati dal 7 ottobre nella Cisgiordania occupata, tra cui molti bambini. Si sono moltiplicati, e lo dicevi anche tu prima, i resoconti e le prove video anche di abusi e torture durante la detenzione nelle carceri israeliane. I palestinesi e le palestinesi vengono molestate e picchiate anche nelle loro case, per strada, dai coloni israeliani, che diventano ogni giorno più violenti. Di fronte a questi numeri, alle insomma palesi reiterate violazioni dei diritti umani, uno, qual è la narrazione israeliana che vi arriva dalla propaganda israeliana vera e propria, se avete in qualche modo la possibilità di vedere anche questo lato di Israele, e poi anche quali sono un po' le riflessioni che vi state facendo, o in maniera personale o in maniera collettiva, sul futuro della West Bank?
Sì, tra l'altro vorrei solo dire una piccola cosa, nel senso c'è stato effettivamente l'esercito israeliano ha armato i coloni, quindi c'è un aumento, appunto le persone sono sempre più armate in Israele, ma questo fenomeno, cioè aumentare, armare la popolazione, vuol dire armare in generale la violenza anche all'interno delle comunità israeliane stesse. Ci sono delle persone, adesso circolano dei video di persone che utilizzano queste armi che sono state date loro in dotazione dall'esercito israeliano per regolare conti tra di loro. Quindi c'è un aumento della violenza anche all'interno della società israeliana stessa. Un israeliano è stato ucciso dalla polizia, dall'esercito israeliano, perché era armato. E la polizia ha pensato che fosse un palestinese. Quindi cioè, l'aumento della violenza da parte di Israele ha degli effetti, cioè, si ripercuote sulla società israeliana stessa. Per quanto riguarda la questione della propaganda israeliana, c'è sicuramente una, come dire, tutte le morti, le violenze che la popolazione palestinese subisce, non è un argomento di cui si parla, non si parla di questo, anzi le persone che esprimono solidarietà o che semplicemente come dire, fanno appelli per il cessate il fuoco o anche la fine delle violenze da una parte e dall'altra, vengono attaccate, subiscono, appunto, vengono presi di mira, subiscono minacce di morte, per cui c'è una totale negazione della violenza subita dai palestinesi. L'unica sofferenza che è legittima e di cui si parla è la violenza che hanno subito, per esempio, le persone uccise, gli italiani uccisi il 7 di ottobre, gli ostaggi, le famiglie degli ostaggi. Poi c'è davvero una grandissima disumanizzazione dei palestinesi. Ci sono adesso questi trend che vanno un po', appunto, nei social media israeliani, per cui le vittime di Gaza vengono prese in giro. Ci sono delle persone che si travestono da donne, bambini di Gaza, e appunto per prenderli in giro.
Sì, i video girano su TikTok.
Esatto. Poi c'è anche un fenomeno che si chiama Pallywood, che appunto unisce la parola Palestina e Hollywood, appunto che molti israeliani dicono che tutti i video che vengono da Gaza in realtà sono video falsi, che i palestinesi sarebbero, cioè starebbero falsificando appunto le immagini, per dire quindi che in realtà non c'è una vera violenza, cioè non ci sono davvero civili uccisi, per cui c'è questo anche fenomeno di negazione della violenza che la popolazione palestinese subisce. E poi dalla parte israeliana, nel senso, e questo è molto grave anche per quanto riguarda i media occidentali, i media occidentali hanno subito preso come vere tutte le informazioni date dall'esercito israeliano, per cui la storia dei 40 bambini decapitati, le donne stuprate, insomma i numeri che l'esercito israeliano ha dato dall'inizio. E appunto tutte queste storie lentamente stanno venendo anche messe in discussione, o appunto queste sono storie che vengono provate false. Per esempio adesso molti media israeliani, molti testimoni israeliani dicono che molte delle persone uccise, degli israeliani uccisi il 7 di ottobre, sono state uccise probabilmente dall'esercito israeliano, che ha sparato contro la folla in modo indiscriminato. Per cui c'è anche questo, nel senso c'è un problema di verifica dei fatti, e questo concerne anche appunto i media occidentali. Questo è molto grave.
Sì, stanno emergendo molti particolari interessanti sulla dinamica del 7 ottobre, anche rispetto a dei piani di comportamento dei soldati israeliani che erano predefiniti rispetto a una situazione nel quale si trovassero degli ostaggi israeliani. E quindi, insomma, è anche un tipo di racconto che va un po' decostruito, quello del 7 ottobre.
Non solo, i giornalisti sono tra gli obiettivi dell'esercito israeliano. E quindi anche ho letto che la scorsa settimana un po' di giornaliste in giro per il mondo, insomma, hanno cercato di sottolineare, di almeno far emergere l'uccisione seriale di reporter e giornalisti nella striscia di Gaza.
Sì, questo è un fatto gravissimo, perché tra l'altro non ci sono giornalisti stranieri. Quindi gli unici giornalisti presenti sono i giornalisti palestinesi, che però ovviamente non vengono considerati dalla parte dell'esercito israeliano, non vengono considerati giornalisti, quindi anche protetti in un certo senso dal diritto internazionale, sono vittime e possibili target come qualsiasi altro abitante della striscia di Gaza.
E neanche come fonti attendibili da parte dei giornalisti occidentali, purtroppo.
No. Certo, ma neanche appunto le cifre emesse dal governo di Gaza sono prese in considerazione, perché il governo di Gaza adesso sarebbe Hamas, certo. Però appunto che non viene considerata dai media occidentali come una fonte credibile, però di fatto è uno Stato, è un governo che gestisce tutta la striscia di Gaza e tra l'altro lavora insieme all'autorità palestinese.
Sì.
Quindi perché dovremmo fidarci dei numeri, dei dati dati dall'esercito israeliano e invece non fidarci dei numeri dati da chi governa la striscia di Gaza?
Infatti. Bene, mi sembra che ormai abbiamo concluso il nostro tempo, quindi insomma ti ringraziamo del tuo intervento e a risentirci, perché insomma questa situazione insomma continuerà e dovremo seguirla molto da vicino.
Sì, grazie mille davvero.
Grazie a voi per continuare a parlare della Palestina.
Ciao, grazie.
Un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.